Peccati di Giovanni Capuano.
Max Verstappen, Super Max Verstappen è campione del mondo, è campione del mondo, è campione del mondo per la terza volta in carriera.
Max, you are a three-time world champion. That's unbelievable, mate. Absolutely unbelievable. It's been an incredible year for you.
Yeah, unbelievable, guys. I can't thank you all enough. And besides all the performance-related stuff, it's also just really enjoyed. Thank you very much.
Eccoci qui ragazzi, bentrovati, buone feste. Questa è una puntata speciale di Tutti Convocati che vi accompagna in questo lungo periodo dove in realtà lo sport e anche il calcio per una volta non vanno in vacanza, quindi ci trovate anche in diretta con mille appuntamenti per continuare a raccontare quello che sta succedendo. Ci piace però in questa puntata speciale provare a tornare un po' indietro con la macchina del tempo, oppure provare anche ad andare davanti per rileggere il 2023 e provare a interpretare il 2024 dei motori. Carlo Genta, ciao.
Ciao, ciao Giovanni.
Sai che abbiamo chiamato in mezzo a queste festività, strappato mille cenoni, mille panettoni?
Io pensavo di evitarlo fino al 2024, invece no.
No, il professor Leuturrini, professore.
Buongiorno Leuturrini.
Io saluto tutti voi. Vorrei subito parlare di Pasqua. Quindi buona Pasqua gente, buona Pasqua Capuano.
Anche Ferragosto.
Perché la vera questione è a Pasqua chi si sarà ripreso prima, la Ferrari o la Ferragni? Dato che parliamo di uova
e di colombe.
Quindi partendo da questo presupposto sono a vostra totale disposizione.
Credo la Ferragni. Così è, la dici? Butto giù. Sì.
No, io dico che
ma lei,
la puntata
lei,
di oggi...
lei Capuano, mi par di comprendere, preferisca Fedez a Fred Vasseur con questa dichiarazione
che ha fatto, Io dico a Torrini che questa puntata andrà in replica e sarà attualissima anche esattamente tra 12 mesi, forse pure 24, quando saremo qui a parlare di Verstappen. Basta cambiare tre volte con quattro volte e poi tutto il resto sarà uguale. Un grande giorno della marmotta.
La profezia è abbastanza semplice e devo dire dolorosamente la condivido. Mi spiego, veniamo dal 2023 nel quale Red Bull ha vinto 21 Gran Premi su 22, 19 li ha firmati Supermax. Le regole tecniche per il 24, per stare solo all'anno che ci aspetta, sono identiche. Immaginare una rivoluzione, un ribaltone, sinceramente è difficile, però non bisogna mai perdere, non voglio dire la speranza, ma la convinzione di riuscire a incidere sul presente per determinare un futuro migliore. Questo non l'ha detto Fred Vasseur ma Martin Luther King, e quindi capite come siamo messi noi ferraristi se scomodiamo addirittura il grande padre della lotta per i diritti civili.
C'è anche quel tale che disse che visse sperando e il resto eccetera. Fate voi.
No, ma allora dato che mi provocate io vorrei dirvi, caro gente, caro Capuano, non chiedetevi cosa può fare la Ferrari per voi, ma chiedetevi cosa voi potete fare per la Ferrari.
Ancora, un'altra volta.
Praticamente è una frase di John Fitzgerald Kennedy che Vasseur ha detto ai suoi collaboratori
sì,
a chiusura della stagione. Guardate, sono in una forma pazzesca, provocatemi, ma io non la
posso. L'unica cosa che possiamo fare è pazientemente continuare a seguirla fino al 2026. Pazientemente, poi dal 2026. Attendere che questa pazienza porti qualche frutto, cioè voi mi state veramente deprimendo, di solito questo è il periodo dei buoni propositi.
No, allora io guarda, penso questo seriamente, la Ferrari nel 2023, facciamo da fine estate in poi, ha certamente fatto dei progressi,
anche perché peggiorare
No, vabbè, però adesso non siate troppo severi. Ha fatto 5 pole position su 8 gare che restavano, ha recuperato un divario di quasi 50 punti, anche se non è riuscito il sorpasso in estremis sulla Mercedes, un miglioramento si è visto. Poi dopo, se mi chiedete ma questa progressione sarà sufficiente nel 2024 per scalzare dal trono un fenomeno come Verstappen, io da un punto di vista estremamente pragmatico devo rispondere no, non lo credo possibile. Ma dobbiamo
l'obiettivo realistico qual è? Cioè, adesso cominciamo ad arrampicarci dentro il 2024. Il 2024 della Ferrari sarà positivo se vincerà, sai come fanno alle elezioni, no? Due vittorie, tre vittorie, cinque.
Capuano, tu sei troppo bravo. Mi vuoi trascinare in un dibattito elettorale?
No, voglio trascinarti in una cosa che spieghi alla gente che ha la pazienza di ascoltarci, perché deve seguire l'anno prossimo la Formula 1. Sì.
Tu stai facendo un sondaggio, giusto?
Sì.
Allora io ti rispondo. Il 2024 la Ferrari sarà positivo se vincerà almeno 5 Gran Premi.
5 Gran Premi.
E se sarà in grado, non dico sempre, ma facciamo in due terzi delle tappe del campionato, di essere lì a giocarsela con Red Bull. Mm. Cioè si deve vedere un salto di qualità, perché questo è anche il primo anno vero di Fred Vasseur, il nostro curato di campagna francese che ride sempre, no? Lo sapete che Vasseur, sia la situazione, il contesto, si presenta e sembra giocondo.
Beh, ma anche perché quest'anno se le cose andavano male era colpa di quello prima, quindi.
No, ma il rischio è quello di sembrare giocondor della pubblicità di quando noi eravamo bambini, se vi ricordate che c'era quel pennuto che dichiarava che c'ho scritto giocondor.
Io ho la metà dei suoi anni, professor Turrini.
io non ricordo
la TV a colori.
Mi concedo queste reminiscenze. No, allora, anche qui seriamente,
5 vittorie
23
e un segnale
nel 2023 Vasseur è stato scagliato sul palcoscenico senza preparazione sua, ovviamente, perché è stato chiamato in extremis, auto già fatta, squadra già pronta, non era nemmeno giusto giudicarlo. Nell'anno che è dietro l'angolo capiremo se è stato in grado, avendo adesso avuto tempo, di imprimere una svolta. Lui anche nell'ultimo incontro che ha fatto con la stampa cosa ha detto? Ha detto noi dobbiamo imparare ad essere aggressivi sulle strategie come Red Bull, loro sono il target, sono il punto di riferimento. Ecco, questo nel 2024 si deve vedere e deve incidere anche sulla prestazione della macchina e dei piloti. Io penso che il 24 per il curato di campagna è decisivo per capire se posso diventare almeno vescovo, non dico cardinale come il suo connazionale Jean Todt, o se debba invece essere espulso dal clero,
rimanere curato
di Maranello.
Al di là della carica prelatizia, ma ce l'ha una moglie che lavora per la FIA, almeno lui, Turini, che lei sappia?
No, però lei sa, caro Genta, che Vasseur è stato il testimone di nozze di Toto e Susie Wolff.
Ah.
Quindi lei capisce che ci sono tutte queste connessioni, no? Allora ne abbiamo anche già parlato, ma è vero che Susie Wolff, avendo un certo ruolo, passava informazioni sotto banco al marito Totone, che lo
e
dico
attento
perché non
a quello
lo sapesse,
che
è
dice,
il capo,
professore.
È il capo della Mercedes. No, ma è stato dimostrato che nulla di tutto questo poteva accadere, perché i due coniugi Wolff dormono in camere separate per una loro scelta. Allora come si poteva pensare di andare avanti con un procedimento disciplinare dicendo come, quando poi sei lì nell'intimità, nell'alcova, spifferi dei segreti al tuo compare? No, non è mai accaduto
e mai accadrà.
È il testimone di nozze della coppia, avrete notato che ha fatto un intervento pubblico a difesa dei coniugi Wolff. Quindi vuol dire tra moglie e marito non mettere il dito.
Abbiamo un minuto, professor Turrini, almeno su questa cosa ci conforti, e cioè che il 2024 sarà l'anno in cui Carletto Leclerc riuscirà una volta a partire dalla pole e arrivare primo.
Questo sta diventando per lui veramente un incubo. Io un po' conosco
premio rododendro, potremmo anche ripristinarlo.
Rododendro da Race Anatomy. Lui soffre molto questa situazione perché ha la convinzione, che io credo fondata, di non essere inferiore a Verstappen in termini di istinto velocistico, e però sta battendo questo record negativo, perché credo che siamo per lui a 22-23 pole position, adesso vado a memoria, che quasi mai si sono tradotte in vittorie. Non è mai accaduto nella storia della Formula 1. È molto logorante a livello psicologico per uno che fa il driver a 300 all'ora. Sì, hai ragione, bisogna che queste pole che Carletto riesce a fare anche con una certa regolarità poi non si esauriscano lì al sabato, ma si traducano alla domenica nel risultato pieno. Insomma, ci proveremo anche per una gioia di
nella letterina, certo, perché altrimenti diventa complicato, tutte le domeniche,
ma lo so che per voi è un fastidio, ma per me è una sofferenza profondissima, quindi insomma ce la faremo, dai,
professor calma. Turrini, grazie, restituiamo i panettoni.
Grazie a voi, ci si sente per Pasqua,
Pasqua. Non prenda appuntamenti.
Con le famose uova, non voglio dire di chi. Ricordatevi lo slogan che è il punto interrogativo. Si risolleverà prima la Ferrari o la Ferragni? E con questo io vi lascio, sicuro che troverete una risposta adeguata.
Grazie Leo.
Ciao Leo. Ciao, abbraccio. Ciao.
Traffico, torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Il Matador vince il Gran Premio di Singapore con una gara pazzesca. Che cosa ha fatto Sainz?
P1 Forrighi, smooth operation in Ferrari, smooth operator.
Volevo fare la gara perfetta, penso che la Ferrari oggi ha fatto anche la gara perfetta, e sì, è bello vedere che quando abbiamo un'opportunità di vincere come oggi l'abbiamo presa bene e l'abbiamo riuscito a fare senza errori.
Oh, allora, seconda parte di questa puntata speciale di Tutti Convocati per le feste natalizie, con un po' di malinconia. Mi viene da dire, che emozioni, che ricordi. Ma eravamo giovani quando è successa questa cosa qui, che abbiamo sentito ripescata nell'archivio delle nostre copertine, che è la vittoria di Carlos Sainz nel Gran Premio di Singapore, che risale credo al mese di settembre, e che è rimasta l'unica soddisfazione che ci siamo presi noi ferraristi. Davide Valsecchi, ciao.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Il volto più amato, il volto maschile più amato della squadra motore di Sky, possiamo dire. Abbiamo fatto un sondaggio, Davide, quindi questo è quello che è uscito.
Io voglio molto bene a tutti, soprattutto a Mara San Giorgio, che è stata nostra collega qui a Radio 24, ma soprattutto a Valsecchi. È il mio preferito.
Ringrazio ragazzi, prego, sigla, comunque hai ragione.
Del quale adesso poi sveleremo delle doti insospettabili, ma aspettiamo un attimo. Partiamo dalla Ferrari, Davide.
Sì, Ferrari, unica soddisfazione al di fuori del dominio Red Bull, perché Red Bull li ha vinte tutte tranne una, e l'unica gara non vinta è stata quella raccontata nella sigla di Carlos Sainz e della Ferrari. Non so come la giudicate la stagione. Rispetto alle aspettative di inizio anno, sicuramente è stata deludente. Dopo poche gare però ci siamo accorti quanto Red Bull, soprattutto con Verstappen, fosse forte. Ferrari sinceramente ha fatto quel che poteva. Serve una macchina superiore e i piloti che si dimostrino del livello massimo ottenuto in questa stagione, però con una costanza diversa. Servono i piloti sempre al massimo, perché purtroppo abbiamo visto che Verstappen è sempre al massimo, è veramente il rivale perfetto. Io non so se dirlo con ammirazione o con delusione, ma anche tutti gli avversari nel paddock si sono resi conto quest'anno che se non hanno per l'anno prossimo una macchina superiore alla sua e loro non dimostrano di tenere sempre il livello al 100%, Verstappen fa fatica a batterlo, Marco, perché quest'anno è stata una macchina.
Io lo direi con preoccupazione tutto questo, Davide, che io condivido, perché lo direi con preoccupazione perché questa puntata potrebbe serenamente, lo dicevo prima parlando con Leo Turrini, valere anche tra 12 mesi, cioè potremmo essere qui a dire le stesse cose esattamente tra un anno a quest'ora. E perché insomma tu lavori per Sky, che fa questo magnifico lavoro, trasmette tutte le gare in esclusiva per l'Italia, ma anche negli altri paesi questo dominio può diventare un problema, perché al di là della passione, al di là dei nuovi scenari di Las Vegas e di nuove aree del mondo, cioè diventa un problema sportivo competitivo, Davide, perché
sono d'accordo. Dal punto di vista sportivo faccio fatica a odiarlo, nel senso, è il nemico, tutti devono batterlo. È che a volte succede, purtroppo, nello sport e succede anche in altri sport. Il Napoli l'anno scorso, il Napoli nel pallone ha quasi sempre vinto, e per gli avversari, io ti favo per l'Inter, in Serie A c'era poco da fare. Quest'anno Djokovic nel tennis ha vinto 3 Grand Slam su 4, più le finals di fine stagione, e per gli avversari sono quasi sempre rimasti a guardare. Perciò dico, sì, però, purtroppo, sai, succede, tennis, ma sono d'accordo con te.
Nel tennis ti giri e dietro c'è Alcaraz, c'è Sinner che poi gli danno tutti i premi, difatti Djokovic si incazza, nella Formula 1 onestamente questo non succede. Allora, le grandi doti di Davide Valsecchi, più o meno un anno fa, un po' meno di un anno fa, sì, quando Sky ha presentato all'autodromo di Monza la stagione dei motori, mi ha fatto 3 pronostici, li ha indovinati tutti e 3.
Sì. No, cos'è che ti avevo detto?
Il primo l'avrebbe indovinato anche Anna Elena Riva, che è di là dal vetro in regia, e cioè Verstappen vincerà il mondiale.
Questa è
la, però te lo conteggiamo, è come quando scommetti Juventus Frosinone o che ne so, metti l'1 e lo prendi facile, ma paga uguale. Il secondo, in casa Ferrari, io gli avevo chiesto, ma se per caso dovesse andare male, che si capisce che la macchina non la traini neanche con un carretto, sarà la Ferrari di Vassoro di Binotto? E lui, ridendo, mi ha detto, sarà quella di Binotto. Ed è successo così, perché è partita male e nessuno ha rotto le palle a Vasseur.
È vero, ma questa è un'abitudine nostra italiana, a dir la verità. Ah, è colpa di quello prima, non succede così anche in politica o a scuola. Avevo la maestra di matematica malvagia alle medie, per quello che in prima superiore faccio fatica in matematica. È una nostra caratteristica, però sì, è andata male. E Vasseur, diciamo, ha bisogno di tempo. L'anno prossimo la macchina è la sua, perché l'hanno sviluppata tutto l'anno, e vediamo. Io gli auguro il meglio,
bonus esaurito. Il bonus Binotto esaurito.
Eh sì, un anno con. D'altronde è vero, lui è arrivato a gennaio, la macchina la costruiscono l'anno precedente, ha utilizzato quello che gli aveva messo a disposizione il vecchio team Prisma. Quest'anno ha avuto tutto l'anno per fare risultati sportivi, che sono venuti su, venuti no, perché ha peggiorato in una posizione rispetto all'anno scorso, però ha avuto tempo per proiettarsi sulla macchina dell'anno prossimo, e adesso vediamo e valuteremo il vero lavoro fatto da lui. Dai, dico, almeno in questo dobbiamo essere positivi, anche perché tutti sperano che ci sia un avversario degno per Verstappen l'anno prossimo, no?
Ma
soprattutto che corra su una macchina rossa, perché adesso con grande onestà corresse su una macchina arancione o di un altro colore.
Ma guarda, io sarei anche contento di una macchina chiaro, diversa, perché basta che insomma di vedere un mondiale un po' più aperto. Senti, caro Mago Telma,
poi vi dico il terzo Valsecchi, pronostico,
al Mago Telma. No, il problema è questo, che Vasseur ha anche detto l'anno prossimo andremo meglio, tanto in questo periodo non costa niente dire queste cose, perché sarà una macchina nuova all'80% e più simile a Red Bull. Ma come fai a cambiare l'80% della macchina con gli stessi regolamenti?
Non lo so, e faccio fatica anche perché poi ho letto anche alcune dichiarazioni, nuova al 95, adesso sì, l'80, io dico che non lo so, 95. È una cosa che fai fatica a dire la verità, però ci sono un sacco di parti che nel regolamento ti permettono di modificare, e io immagino che si riferisse all'80% delle parti che da regolamento si possono modificare, questo intendo, penso che intenda, e veramente più che augurargli il meglio non lo so, anche perché dal punto di vista tecnico, fidatevi ragazzi, io che sono nel mondo e in teoria c'è gente che dice che ne capisco qualcosa, io dal punto di vista tecnico non si possono fare nemmeno tanti pronostici e nemmeno tanti ragionamenti, anche perché tenete a mente che gli stessi protagonisti quest'anno nessuno di loro avrebbe scommesso che la Red Bull gli avrebbe vinte quasi tutte le gare, e perciò dico che anche loro a metà stagione non si rendevano conto. La Ferrari va bene nei circuiti cittadini, va bene quella a lunghi rettilinei, la Mercedes faceva pronostici per una gara positiva e poi completamente la sbagliava, la McLaren sul finale di stagione era uno dei migliori, perciò anche gli stessi protagonisti anche loro fanno fatica a prevedere.
Non hanno la sfera di vetro.
Non hanno Valsecchi soprattutto.
Valsecchi ce l'aveva la sfera di vetro. Allora, l'anno scorso mi ha detto, era più o meno febbraio, perché da lì a poco sarebbe iniziata la stagione della Formula 1, a precisa domanda, intelligente tra l'altro, mi rispose: Piastri farà almeno un podio. Sarà la grande rivelazione e da lì si ricomincerà.
Però aspetta, mi hai fatto domande bellissime, però... che me ne intendo molto, cioè se mi chiedevi dal punto di vista tecnico avrei fatto molto fatica, ma tu mi hai chiesto solo dei piloti, ti ho detto quello che mi sentivo. Piastri, guardando i risultati nelle categorie minori, è della stessa pasta di Verstappen, di Leclerc, di gente come Russell, cioè aveva vinto tutto nelle categorie minori, ci si poteva aspettare che anche in Serie A o anche in Formula 1, ecco, splendesse. Ha avuto bisogno un po' di tempo e poi penso che abbia brillato quest'anno, e dico che per l'anno prossimo probabilmente sarà ancora migliore, visto che i giovani, e di solito i giovani, crescono e maturano. Perciò sì, era abbastanza semplice da rispondere questa. Era bella la domanda.
E allora te ne faccio una più complicata, cioè per quanto tempo ancora può stare in McLaren?
Piastri, spero lungo, perché ti dico una cosa, quando guardi il mercato piloti, anche il fatto Leclerc con una Ferrari così che rimane deludente cambierà, io ti dico quasi impossibile, ragazzi, perché guardate il mercato piloti, chi va a mettersi di fianco Verstappen in Red Bull? Uno che va lì e decide di inchiodarsi la carriera.
Certo.
Per soldi non può accettare, perché nei rivali te le danno di più, lì la maggior parte li danno a Verstappen. Chi va lì? Tutti quelli che sono passati. Albon ora è un talento, di fianco a Verstappen non valeva nulla. Perez era un gran pilota, di fianco a Verstappen si era ammollito. Gasly ora è forte, ufficiale Alpine, di fianco a Verstappen non valeva niente. Perciò chi rischia di andare lì? Nessuno. E vi dico, Piastri dove può andare? In Mercedes hanno Hamilton, in Ferrari hanno Leclerc. Vi dico che secondo me prossimamente Piastri rimane lì.
Anche
e secondo me quello
macchina
che se ne va via lì, fidatevi, è Norris. Questa è la mia sensazione, perché Norris è un gran talento, di fianco a un giovane però che abbiamo detto prima sta brillando e rischia di un po' di oscurarlo. Secondo me è uno che alla lunga potrebbe muoversi, non so se l'anno prossimo o fra due, è più probabilità di muoversi Norris che Piastri.
Sì, sono d'accordo. Senti, un'ultima cosa, dato che hai la palla di vetro caldissima, no. la Ferrari Hypercar vincerà di nuovo Le Mans.
Ah, e quelli hanno fatto un bel progetto, eh. Bravi, sono stati bravi, anche perché il lavoro rispetto al team di Formula 1
non ce la Red Bull,
non ce la Red Bull, si vince lui. Il lavoro rispetto a quelli di Formula 1 è stato molto in sordina, cioè finché non c'era Le Mans non ne hanno mai parlato, giusto? Di questo grandissimo progetto. E poi hanno sfondato la concorrenza. Quest'anno addirittura non sembravano i favoriti, perché c'era un altro team, quello di Toyota, che andavano di più, e invece Le Mans hanno dominato. Non so dirti, non ho la sensazione, però devo ammettere che quello sì che è stato un gran lavoro. Hanno parlato poco e hanno fatto tantissimi fatti. Sarebbe bellissimo che cadesse anche in Formula 1, ecco, ma non è così facile rimontare il gap di quest'anno. Realisticamente, se Verstappen ha 20-20, l'anno prossimo non fa una gran stagione. C'è il rischio che comunque ne vinca 10, giusto, di gare, e perciò è difficile per chiunque batterlo. Secondo me l'anno prossimo qualcuno si avvicina, ma scommettere sul fatto che Verstappen perda il mondiale è un po' rischioso.
Diventa complicato. Dovremmo creare una rubrica, Valsecchi pronostica.
Sì, veramente.
Sì.
Che dici? Chi vince la Champions League, Davide?
Tifo Inter, spero dell'Inter, però non so, è già dura il prossimo turno, mi sembra di aver capito, però è divertente, dai. Non so, dico Inter, speriamo
è
bene.
È un po' più aperto del mondiale di Formula 1. Ciao Davide!
Vado a giocarmi subito l'Inter last night. Ciao! Ciao Davide!
Ciao, grazie, buone feste, ciao. Piccola pausa, torniamo, ci gettiamo nel mondo delle due ruote, sempre con motore.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. tutti convocati.
Purtroppo ultimamente sabato ci fa bene sempre, poi la domenica arriviamo e siamo i più forti, quindi sono contentissimo, è fantastico, penso che sia stata una stagione veramente bella, ho sempre sognato di vincere il titolo vincendo la gara, è bello, voglio ringraziare tutti e siamo a tre. Da che guardo le gare io comunque è solo Marquez e Vale appunto, erano riusciti a ripetere il titolo e esserci riusciti mi inorgoglisce ancora di più, quindi è davvero bello farlo col numero uno ancora di più, penso che lo terrò anche nel prossimo anno, dai.
Potevamo fare una puntata speciale feste natalizie di tutti i convocati dedicata ai motori senza chiamare lui? No.
Discorso è più largo, potremmo fare mai tutti convocati senza chiamare lui?
No, anzi, dobbiamo anche inserirlo nella sigla. Prima o poi Carletto Pernat, ciao.
Ciao ragazzi, una bella sigla genovese non sarebbe nemmeno male. Cosa ne dite? Un bel masse che penso. Scherzo, dai.
Dovremmo cambiare tutte le sonorità, non hai tutti i torti. Ti disturbiamo perché parliamo dell'unica rossa che funziona in Italia, che è la Ducati.
Hai ragione.
Ma ci sono Io penso che la
Ferrari sia diventata la rossa a quattro ruote. Di questo passo, perché la rossa a due ruote è diventata la Ducati e lo è sicuramente. Ha fatto vedere di essere tecnicamente e anche a livello gestionale molto forte. Ha fatto una politica dei giovani favolosa, diciamoci la verità. Se vi ricordate, aveva chiuso il discorso con Dovizioso per una questione di ingaggio. Con l'ingaggio di Dovizioso ha pagato 8 giovani, ha vinto 2 mondiali e ha tirato fuori dei campioni. Cioè, una strategia vincente di questo genere, bravi, applausi, 110 lode con abbraccio universitario. Più di così non si sa che fare, giusto?
È quasi da Harry Potter, no, quando si dice non ho la bacchetta magica, invece evidentemente in casa Ducati la bacchetta magica da qualche parte, qualche stagione fa l'hanno tirata fuori. E guarda, noi abbiamo parlato tante volte del monomarca, che evidentemente può anche stancare alla lunga, ma è certamente un grandissimo complimento per chi mette il nome, no, Carletto, su quel monomarca.
Beh sì, io dico questo, è un monomarca per merito di Ducati e per colpa di altri, perché sai, monomarca quando c'è concorrenza succedono quando uno è troppo bravo e quando gli altri magari sono troppo scarsi, tra virgolette. Perché fare primo, secondo e terzo, vincere quasi tutti i gran premi, vincere il Superbike, vincere il Supersport, titolo costruttori, cioè vuol dire che tu hai lavorato forse al top. Di più di così non si può fare. E gli altri probabilmente hanno lavorato male. Quindi questa differenza è data dal modo di lavorare e dalla capacità di lavorare. Sì. Era impensabile che noi vedessimo una Honda e una Yamaha ridotte in questo genere. Se Carlo, se 10 anni fa ne avessimo parlato,
ma
ci avrebbero presi alla Neuro direttamente.
Ma
no?
Sì, però i giapponesi poi sono così, no Carletto? Sai benissimo quali sono le loro strategie, le loro procedure prima di sistemare una moto, mentre a Borgo Panigale lavorano giorno e notte, lì ci pensano su prima di spostare una matita e chiedono l'autorizzazione. In Giappone la parola no non esiste, vedi tu come può essere, come possono essere le loro procedure burocratiche. Senti una cosa, invece adesso, tanto per divertirci, è tutto bello, tutto meraviglioso, adesso arriva il padrone, il vecchio padrone del moto mondiale in casa della Ducati, la serpe in seno, il maschio alfa, spacca tutto e poi torna alla Honda portandosi dietro il tesoro, cioè Gigi Dall'Igna. E quindi bella che è finita.
Eh beh, guarda che hai fatto un romanzo con una bella fine.
L'hai detto tu queste cose.
Che uscirà nel 2025.
Le hai dette tu queste cose.
Sì, ma per me è un romanzo che le ho dette e te le confermo. Voglio dire, è un romanzo che uscirà nel 2025. Non è ancora uscito, è alle stampe. Io sono convinto che questa è un'ipotesi abbastanza percorribile. Oddio, che succeda, Carlo, ora non è che siamo maghi, però è percorribile ed è dato da tante piccole curiosità e situazioni. Marquez che fa un contratto solo di un anno, Marquez che lascia la Ducati senza pagare delle penali, da quello che si sappia. Digi Dall'Igna che aveva già ricevuto un'offerta che ha detto no. L'ingegnere che quando arriva un pilota 8 volte campione del mondo che vuole correre sulla tua moto, anche non l'ufficiale, lo riempie di felicità. Uno più uno fa due, ragazzi, poi al limite può anche fare tre, però a casa mia fa due, quindi il prossimo anno godiamocelo come un campionato bellissimo, perché sarà un campionato uno dei più belli secondo me degli ultimi anni. Però prepariamoci già al 2025, che sarà un campionato ancora più bello. Sai, in questo momento, ragazzi, c'è anche una ricerca di personaggi che sono al di fuori dei piloti. L'ultima cosa è aver preso Massimo Bartolini, che era l'uomo di Dall'Igna, che è andato in Yamaha il prossimo anno. Questo non so se lo sapete, ma Massimo Bartolini, che è l'uomo molto importante in casa Ducati, ha detto ciao e va a lavorare con la Yamaha.
Il mercato lo fanno anche loro. Tra l'altro Yamaha motorizzerà VR46, anche questa è una grande novità, quindi Giovanni, hai capito com'è la storia, no?
Mandato
Marquez, che è la spia russa,
mi pare di capire che il 2024 saranno di grandi sportellate.
Che dici?
Pronto? Sì. Guarda, io ti dico subito che a febbraio
ne resterà in piedi uno.
La prima settimana che c'è le prove di Sepang, ti assicuro che lì già ci saranno dei colloqui con i nuovi piloti, nel senso che si stabiliranno molto probabilmente già degli accordi per il 2025. A febbraio, ragazzi, sì, parliamo di febbraio.
Con un anno d'anticipo.
È normale, quindi tu avrai da lavorare, perché su Bastianini vediamo che succede, no?
Certo, ma qui si lavorano tutti. Ma guarda,
Enea aveva due anni con la Ducati ufficiale, uno l'ha perso non per colpa sua, e ne resta uno, concentrare tutto lì.
Bravissimo, ma quello che un po' mi ha dato fastidio a livello sportivo, ma penso anche a voi, è aver visto Marquez e Quartararo, che sono due veri talenti, fuori dal gioco, ma non per colpa loro, per colpa delle moto.
Le moto. Sì.
Perché la Honda, sì. Però, ragazzi, immaginatevi un campionato dove ci sia un Marquez che può combattere ad armi pari, un Quartararo che può combattere ad armi pari, un Bastianini che non ha problemi, un Bagnaia che ha dimostrato di essere forte. Ci metti Bezzecchi,
fare lo stronzetto? Posso?
Vai.
Dico due cose. La prima è che a Pecco, che è straordinario, serve però vincere un mondiale con Marquez a parità di condizioni, perché altrimenti il paragone con Valentino e gli altri per aver fatto il back to back è un paragone statistico, ma rimane lì. E la seconda cosa è che se l'anno prossimo, a due gare dalla fine, Marquez si trova nelle condizioni di Martin, dubito che ci sia il problema di gomme che ha avuto, non perché sia stato fatto apposta, ma perché immagino che Marquez si porti dietro il peso di un carisma, di una conoscenza, di un'esperienza che rende impossibile che succeda quello che è successo.
Boh, guarda, su questo non sono tanto d'accordo con te, perché quest'anno è successo anche a Bagnaia a Barcellona, e aveva il carisma, era avanti di 62 punti, una gomma che non andava bene gli ha fatto fare una inside al primo giro che gli poteva anche precludere il mondiale. quindi se capita capita un po' a tutti, sai, e non è che uno va a vedere quello è più l'allocazione delle gomme è fatta in un modo molto molto giusto, molto regolare, non c'è non c'è tema di complotti, non c'è tema di errori.
Capitare, ma io lontano da me pensare il complotto, era per dire che eventualmente arriverebbe Pecco con un avversario che si porta dietro una storia e una quantità tale di esperienza, e invece sul peso dei mondiali di Pecco e la necessità di vincerne uno a parità di condizione contro il maschio alfa?
Beh, ma ragazzi, ma se Pecco vince il terzo mondiale col maschio alfa, ha battuto i record di record, sarebbe il primo a vincere tre consecutivi. Pensa che annata che è per lui. Pensa che cosa si trova davanti. Si trova davanti di combattere col maschio alfa, magari con una Yamaha che sta facendo incetta di persone, e quindi sarà una moto abbastanza competitiva. Ragazzi, se vincesse il terzo mondiale passerebbe alla storia quasi più di Valentino, eh? Cerchiamo di dire le cose come sono, perché due ne l'ha già raggiunti, se fa la terza contro tutti gli altri, chapeau, eh. Quindi c'è una bella arma anche lui in mano.
Dopo il traffico giriamo questa cosa al professor Terruzzi.
La giriamo a Terruzzi.
Dopo il traffico.
Vabbè, Carletta, noi adesso ti salutiamo, giusto Giovanni? Aggiorniamo la seduta con Carletto Pernat, e a molto presto, tanto tu in vacanza non ci vai mai.
Va bene.
Quindi a presto, Carletto.
Vabbè, io intanto vi faccio degli un dicembre meraviglioso, che sia il più bello che voi viate, e tutti, per tutti i piloti del mondo e tutte le case, e divertiamoci il prossimo anno ancora di più.
Ciao,
sempre
Carletto.
Con Carletto Pernat, logico.
Ciao Carletto,
e chi lo lascia indietro. Ciao Carletto, grazie. Allora, abbiamo ancora una piccola pausa per il traffico, prima di vivere l'ultimo segmento di questa puntata speciale di Tutti Convocati, che dedichiamo ai motori. Restiamo ancora in ambito moto, però mi è piaciuta molto questa cosa di Pecco Bagnaia, Valentino Rossi, e allora magari col professor Terruzzi ragioniamo di storie di campioni, storie umane, perché io credo che quello che ha detto Carletto Pernat sarà uno dei temi che ci porteremo per tutto il 2024. Della MotoGP e delle due ruote. Traffico, torniamo subito.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati.
Molto difficile, è stata una scelta coraggiosa, e specialmente la settimana scorsa molto dura emozionalmente, ma alla fine ho priorizzato un po' la mia carriera, e mi mancava questo sorriso sotto il casco, non mi divertiva con la moto, e per andare più anni qui in questo mondo senza divertimento non c'è nessun senso. Ho scelto Gresini perché penso che è un team molto familiare, che capisci da dove vengo, e vengo da 4 anni duri, e ho cercato quel team solo per cercare il divertimento sulla pista. E se mi diverto, tutto è possibile, ma se non mi diverto, niente è possibile. Per me è fare un anno, prima di tutto, per capire se sono felice qui e se continuo con la mia carriera o no. Sì, ovviamente ho avuto contatto con Gigi, ma Gresini è quelli che hanno fatto la spinta giusta.
Ultimo segmento di questa puntata di Tutti Convocati, puntata speciale che dedichiamo a questo viaggio nel mondo dei motori, che io faccio per mozione, Carlo, se sei d'accordo. In quest'ultima parte vorrei rendere in un viaggio nella testa dei campioni. Tanti che disseminano questo mondo, allora non poteva esserci interlocutore più apprezzato del professor Giorgio Terruzzi. Professore, ben trovato.
Ciao Giorgino.
Buondì, buongiorno a chi ascolta.
Ma Marc Marquez, a proposito di test dei campioni, è un mondo a parte, no? Allora, lo abbiamo sentito con la macchina del tempo, siamo tornati indietro all'inizio ottobre, quando lui annuncia che va via dalla Honda, va in Ducati Team Gresini. Questo ovviamente lo abbiamo sentito prima anche con Carletto Pernat, terremota in quel momento e terremoterà per tutto il 2024 il mondo delle due ruote. ma al di là di quelle che possono essere le ricadute sui risultati, ricadute tecniche eccetera, a me e a tutti hanno molto colpito le motivazioni, no? Del grande campione, dominatore di un tempo, in difficoltà oramai da qualche stagione. E, io non so se sta cercando l'ultima fiche, l'ultimo carro, se in realtà in testa può avere in testa un piano lucido di risalita sul trono del potere, professore.
Ah, ce l'ha di sicuro, cioè, lui vuol vincere, vuole ricominciare a vincere e ha scelto una moto per farlo, quindi credo che la donna sia contenta. Mi pare di capire che sono contenti anche in Ducati, gli equilibri interni su qualche problematica inevitabile due lire le metto, però nella testa di Marquez è tutto chiaro, secondo me quando poi parla qualche balletta la caccia lì, perché evidentemente il fatto che sia andato da Gresini sta in un disegno necessario per accoglierlo, perché sennò diventava veramente un conflitto interno nella prima squadra. Hanno trovato un
altro
modo
che
di metterlo
muri nel box, eh? No, se fosse andato da qualche altra parte dentro, no, l'ecosistema Ducati.
Più che altro sai cosa? Che io faccio mie le teorie di quella serpe di Carletto Pernat che abbiamo sentito prima, Giorgio. Cioè Marquez viene qui a fare l'Erasmus o la spia, vedi tu, sta un anno, poi torna alla Honda, si porta via Dall'Igna, il quale dice ma no, noi non lo volevamo, e mente sapendo di mentire, facendo Pinocchio, perché invece l'ha voluto lui.
Ma allora Pernat ha le sue fonti, ha un doppio ruolo che è di manager e di come dire, esperto in materia, per cui avrà le sue fonti. Sono convinto che Dall'Igna l'abbia voluto, non so se Dall'Igna può andare alla Honda o andrà alla Honda, non è un attimo trasferire su un'altra, cioè queste cose qui sono già un po' più complesse, no? Trasferire altrove tutta una tecnologia, quindi tutto un progetto tecnico diverso, però ci sta tutto, i tempi però si allungherebbero un pochino, perché non è che uno cambia squadra, va un'altra parte in una settimana, fa una moto che vince, insomma è un po' complessa la cosa, può succedere, non sto a smentire una fantasia o un'informazione che ha un altro, ma intanto bisogna vedere cosa succede l'anno prossimo, perché può anche essere che Marquez vinca il mondiale con la Ducati.
Sì, sai che ridere. No, nel senso, verrebbe fuori.
Ducati non ufficiale.
Ducati non ufficiale.
Quella di quest'anno, perché Gresini non avrà la moto nuova, ma avrà quella di quest'anno, che ovviamente va come una fucilata, però sarebbe molto divertente.
Sì, sì, sarebbe un tema. Ma ci diceva prima anche Carletto Pernat, fra i vari temi c'è anche che se per caso Pecco Bagnaia vince il terzo mondiale di fila e lo vince a parità di condizioni con il maschio Alfa che si trova in casa o vicino di casa come Marc Marquez, paradossalmente fa qualcosa che lo porta a aver fatto qualcosa di più grande rispetto a Valentino Rossi, per fare un nome, buttato lì.
Beh, un attimo, cioè una cosa farebbe una cosa importante. A proposito di testa di piloti, bisognerà capire, lo vedremo, quanto la fregola che ha addosso Marquez, che ha prodotto in questi anni un sacco di danni fisici a Marquez, perché Marquez non si frena anche quando è in difficoltà, l'abbiamo visto. Ecco, bisogna vedere che cosa determina tutto questo nella gestione del suo primo anno in Ducati a Marquez, cioè questo sarà il tema, no? Perché nel caso lui gestisca diventa veramente un avversario serio anche per Bagnaia, e poi il resto vabbè, insomma ci sta che Bagnaia debba misurarsi anche con Marquez.
Sì, però quanto al valore assoluto, al libro della storia, cioè secondo me Bagnaia è chiaro, se vince il terzo mondiale consecutivo fa una cosa che non ha mai fatto nessuno, no? Che lo porta a quei livelli celesti lì. Dal punto di vista del personaggio, dell'immaginario collettivo, qui sto andando anche un po' fuori dallo sport, arrivare dove è arrivato Valentino Rossi, neanche se ne vince 10 di mondiali, ma non per bravura o altre cose, perché quei personaggi globali lì ci sono una volta ogni tanto. Non è solo una questione di numeri, Giorgio, non è, possiamo parlare di di Rossi come di Senna, come di chi vuoi tu, no? Nel mondo delle corse e dello sport in generale, certe volte i numeri non misurano l'importanza che hai avuto.
No, ma ci stiamo parlando di uno che ha cambiato il mondo della comunicazione, il mondo della MotoGP, il mondo delle moto, dello sport. Cioè, non è un problema di numeri, di quante vittorie fa uno o quante vittorie fa l'altro. Ci sono dei personaggi che in un determinato momento cambiano la storia. L'ha fatto Lauda vincendo con la Ferrari in un momento in cui la televisione diventava lo strumento per divulgare la Formula 1. Insomma, qualcuno l'ha fatto, no? Ma non è il numero di gran premi vinti. È un mix di carattere, comunicazione, personalità, insomma tante cose che vanno insieme al talento e alla moto vincente, alla macchina vincente.
Guarda, mi incuriosisce questo tema della testa dei campioni. Faccio un salto indietro perché ce ne siamo occupati nella prima parte di questa puntata, però mi piace sapere che cosa ne pensa Giorgio Terruzzi se dovesse trovarsi nella testa di Leclerc, ad esempio, proiettandosi sul 2024. Cosa pensi di trovarci?
Questo qui è secondo me quello che fa perdere un qualche oretta di sonno a Leclerc, perché il 2024 secondo me è l'anno chiave. Cioè, se nel 2024 la Ferrari lo mette in condizione almeno di battersi per il titolo, allora questo matrimonio è destinato a durare tanto e a promettere altrettanto. Ma se nel 2024, questo che significherebbe 2025, Leclerc sarà in qualche modo costretto a fare quello che ha fatto fino adesso, cioè a accontentarsi, a forzare, a strafare, a provarci, ma senza chance, forse qualche dubbio sul suo destino ferrarista, sul suo amore, peraltro sia una prova contraria indefesso per la Ferrari, e qualche tarletto lo tira dentro, perché io capirei Leclerc, c'è la voglia di Leclerc di portare a casa quanto il suo talento gli promette e promette, no? Il problema è dove andare, perché il problema resta quello. Però succederanno tante cose nei prossimi anni e quindi magari cambia qualche cosa,
ecco. No, si tratta di capire se vuole diventare l'erede di Schumacher o quello di Alonso o Vettel, che sono due che si sono bruciati la carriera su quel sedile.
No, ti faccio un altro nome, Alesi.
Alesi certo, ma quegli altri due sono stati campioni del mondo, che ad esempio uno come Alonso, insomma, è un falso storico che aveva vinto quei due mondiali, perché è un pilota che poteva vincerne molti di più. Vettel ne ha bruciati subito quattro e poi è arrivata la Ferrari e lì si è fermato ed è finito, si è spento.
Sì, ma stiamo parlando di gente che ha vinto, però
appunto, ho fatto il parallelo con Alesi, cioè che c'è il rischio che sei un talento straordinario, ma sei arrivato nel posto sbagliato al momento sbagliato,
la carriera su quel con quel volante.
Però ti puoi immalinconire un po', no Giorgio, se comincia a venirti in testa che il posto era giusto, no, ma al momento sbagliato.
Sì, più che malinconirti, cioè ti viene addosso una fregola e una qualche scoria, perché a un bel momento è una questione di impotenza. Abbiamo visto tanti piloti capaci di vincere un mondiale non essere nella condizione di poterlo fare. Allora lì osteria ti viene addosso un po' di anche perché il suo alter ego naturale ne ha già vinti tre, cioè lui ha anche quel problema lì, cioè non è che non ci sia uno specchio nel quale Leclerc si guarda o guarda da quando ha iniziato la carriera. C'è uno specchio e dall'altra parte c'è Verstappen da sempre, no? E questa roba è un peso ulteriore.
Certo, si chiamano sliding doors. Ciao Terruzzi, Giorgio, ciao, grazie.
Giorgino, a presto.
A voi, ciao. A voi, un abbraccio.
E buone feste,
ciao.
Così come buone feste a tutti voi che ci state ascoltando in questa programmazione delle festività di Natale e Capodanno, dove in realtà Tutti Convocati continua anche in diretta a raccontare il calcio e non solo, tutto ciò che sta accadendo. Io ringrazio Thomas Rolfi in redazione, Anna Elena Riva, espertissima di Formula 1, mi dicono, in regia. Ciao Carlo.
Ciao Giovanni.
Alla prossima.
Sono stanco. Voglio andare a casa.
Mi sei divertiti, però.
Saluti.